intanto è fondamentale avere i genitori giusti, ma non bastano questo, non basta. Per avere i genitori più giusti, io per dire, e mio fratello, abbiamo avuto la stessa eredità, ma non abbiamo fatto lo stesso uso. Capito cosa voglio dire? Cioè non conta solo quanto ti lasciano in banca o in terreni o in case, conta quanto sperperi. E questo puoi sperperare, per dire, sperperare, può essere anche sperperare in ogni modo. Ci sono delle cose, adesso le dirò brevemente, se no poi faccio più lezione su questo, come arrivo a accendere il microfono, vabbè. L'altro pilastro fondamentale, ho detto, è il movimento. Il quarto pilastro, naturalmente, è legata alle buone relazioni, cioè essere sempre pieno di compassione e di attività, di relazionarti sempre con persone dalle quali ricevere informazioni e scambiare informazioni. In poche parole, vivere una vita che sia appunto legata alla relazione interpersonale ricca. Il movimento comunque ha dimostrato l'Università di Sydney in un suo recentissimo studio, specialmente le attività che sono legate a movimenti simbolici, tipo il Tai Chi Chuan per esempio, o il Taekwondo, oppure la Qigong, o altre tecniche di questo genere, hanno un rapporto diretto con lo stato di benessere fisico e mentale. Il quinto pilastro della saggezza, naturalmente, è rappresentato dalla dieta, che significa stile di vita. Cioè, praticamente bisogna mangiare poco, poco, perché con l'età l'organismo ha sempre meno esigenze, per cui bisogna bisogna diminuire la quantità di cibo che si ingurgita. Invece noi facciamo esattamente il contrario, perché da vecchi l'unico muscolo che funziona è quello delle mascelle, e di conseguenza, fatalmente, se noi avevamo bisogno di 100 calorie a 10 anni, abbiamo bisogno di 30 calorie quando abbiamo 80 anni. Solo che nel contempo facciamo esattamente il contrario. Mangiamo sempre di più, con un organismo che ha bisogno sempre di meno. E non solo mangiamo di più, ma diamo predilezione a cibi sapidi, cioè quelli che hanno sapore, che sono cibi, ahimè, ricchi di acidi grassi saturi, che danno sapore alla salsiccia, ai salumi, a tutto quello che volete. Perciò la dieta è fondamentale, ma non solo per la quantità di cibo che si ingurgita, ma per la scelta del cibo, che deve contenere il jing, cioè il principio del fresco. Per cui è inutile pensare di mangiare cibi conservati molto a lungo, perché questi perdono il principio vitale. Devono essere mangiati cibi più freschi possibile. E molte volte ci sono cibi di basso costo che sono migliori cibi ad altissimo costo, ma conservati a lungo. Certamente, oltre che mangiare una quantità limitata di cibi, bisogna mangiare cibi di stagione. Lo dico anche per autocritica, perché io violo questo principio costantemente per le ciliegie, perché io ho una grande passione per le ciliegie, le compro in qualunque stagione e qualunque sia, mi privo anche di tutto quello che è possibile, ma per me ho una passione che appunto è contraria al mio ruolo e al mio modo di essere, ma sarebbe una...
Il luogo di provenienza sono maturate nella stagione giusta?
Nel luogo di provenienza sono maturati nel modo giusto e sono maturati meglio che in Sardegna, solo che il luogo di provenienza costano un fracco di soldi, capito? Però non sono cibi che non sono cibi stagionali, nel senso che bisogna mangiare, ovviamente, per dire, la polenta, per esempio, nei ristoranti francesi di alta classe, la servono anche d'estate insieme al pesce, per dire, eccetera, ma non è un cibo estivo, capito? L'organismo ha bisogno di cibi per la stagione. Voi immaginate, fatto l'esperimento mentale, di stare mangiando l'insalata belga il giorno che c'è la neve fuori. Vedete che non... la vostra mente vi dà incongruità subito dell'atteggiamento. Comunque, questa è la dieta. Poi, naturalmente, oltre che il movimento, naturalmente l'attività fisica, la dieta, i genitori giusti, il momento del concepimento, le relazioni, le ricche relazioni interpersonali, ovviamente tutti sono d'accordo che la meditazione praticata con costante energia e le tecniche di visualizzazione sono fondamentali. E il settimo pilastro è quello più difficile da praticare perché naturalmente è contrario a tutto quello che ci hanno sempre insegnato e naturalmente ci fa soffrire appena a nominarlo, ma è il principio fondamentale, il fondamento di tutta la mia concezione per mantenersi giovani ed è fondamentale nella dottrina del nostro maestro, ed è quella di accettare le cose come sono e non cambiare le cose, che ovviamente è impossibile cambiare, ma solo cambiare la mente in confronto di queste cose. Quello è il vero pilastro della saggezza. Se io non so accettare le cose come sono, per dire la morte, per dire per esempio, le cose che sono immodificabili, tipo a quanto tempo e a quale rotazione gira questo mondo, che devo fare la pipì dal posto dove faccio la pipì, che sono costretto a sudare d'estate e che naturalmente devo accettare il fatto di essere abbandonato o di avere la tentazione di abbandonare qualcheduno, a quel punto purtroppo non ho nessuna possibilità. Chi mantiene il sistema della vita e della morte è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni. E l'ignoranza della vera natura dei fenomeni è legata all'attaccamento grandissimo verso il sé degli oggetti e il sé della persona. Per cui quello bisogna modificare. Se fate così, riuscirete a avere una vita, diciamo, degna di questo nome, sapendo che, come dico sempre, che il mio principio fondamentale, niente è come appare e niente è per sempre. Se non praticate questo e non volete far questo, vi attaccate illusoriamente a qualche cosa che non può essere praticato e che prima o poi sarà fonte di grandissimi dolori e sofferenze. Fondamentalmente, è come, non so, mangiare ogni giorno, come faceva Marlon Brando, 5 kg di gelato e pretendere di non ingrassare e di non morire un tempo precedente a quello che ci dovrebbe. Così ha fatto e la conseguenza è stata tragica, capito? Cioè tenete conto di una cosa fondamentale, che ciò che piace o è contro la religione, o è contro la legge, o fa ingrassare. Per cui è fondamentale capire questo. Io volevo parlare stasera di una cosa che in qualche modo entra con questo argomento, che, diciamo, è la flessibilità mentale. Ovviamente mi ricordo quando ero ragazzo che io abitavo al Corso Vittorio Emanuele a Sassari, e c'era un giudice che abitava un po' più su di noi ed era ritenuto un grande encomio per questo giudice il fatto di dire questo giudice è inflessibile. Io trovo la peggiore qualità che un essere umano possa avere. Perché naturalmente la parola flessibile deriva dal detimo indoeuropeo indoario flex, che vuol dire qualcosa che si può piegare, che è capace di assumere forme diverse, di avere una duttilità diversa, una duttilità diversa. In poche parole, ciò che è malleabile e ciò che è duttile, ciò che è duttile. Tanto è vero che noi abbiamo, voi guardate dei metalli che tanto amate, voglio dire, tanto amate, per esempio l'oro. Questo oro ha una qualità straordinaria perché naturalmente non è nato in una condizione normale, perché per farlo ci vuole qualche cosa di più di una supernova come quello che ha dato origine a noi, ma ci vuole una stella particolare che resta dopo la morte della supernova, che è una pulsar. Ed è chiaro che questo oro ha avuto sempre grande preziosità, perché luccicava, perché ricordava l'acqua che cercavamo quando eravamo cacciatori e raccoglitori. Però questo oro è tanto prezioso per una qualità che hanno solo i metalli preziosi, per l'appunto, quella di essere malleabile e duttile. L'oro si può modificare, voi vedete quanti gioielli fanno, e si può modificare anche con tecniche abbastanza semplici, cosa che ad esempio non sarebbe possibile col ferro per esempio. Ora, la flessibilità vuol dire rispondere ad una condizione fondamentale della nostra vita, che è l'adattamento. Voi sapete che per fare la vita, a differenza di quello che ci hanno insegnato, fare la vita non è così difficile in sé, no, non è così difficile, lo so che sembra assurdo questo, ma per fare la vita ci vuole solo un po' di chimica, un po' di energia e un po' d'acqua. Detto così sembra molto, molto banale, però si può costruire veramente la vita, se riusciremo a costruire la vita, perché ci vogliono delle molecole che sono duttili e malleabili, che abbiano dei legami che possano collegarsi fra loro, ma fondamentalmente quattro sono le molecole di questa nostra vita, che sono il carbonio, appunto, l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto. Azoto ce n'è quanto volete, carbonio non è così facile, invece idrogeno e ossigeno ce n'è quanto volete, perché in pianeti pieni d'acqua ce n'è quando volete. Infatti ogni volta che con i telescopi riusciamo a trovare un pianeta ricco d'acqua, siamo contentissimi, no? Perché sappiamo che l'acqua è il fondamento della vita, per come noi la conosciamo, la nostra vita intendo dire. Per cui quando hanno trovato, non so, una stella lontana, 20 anni luce, si chiama Gliese 581, tutti contentissimi, che meraviglia, su Gliese e compagnia bella, no? È una meraviglia, c'è l'acqua allo stato liquido, c'è probabilmente fonti di carbonio, c'è questo pianeta che gira alla giusta distanza dalla sua stella. Che meraviglia, tutti contenti, abbiamo trovato un pianeta, una nuova Terra, no? Se non che per arrivarci ci vorrebbero 375.000 anni, perciò non c'è molto da ridere. Ma tornando a noi, la vita, voglio dire, in sé non è così difficile, solo che una volta che queste molecole si sono unite spontaneamente, e credetemi, si sono unite spontaneamente, nelle pozze d'acqua degli oceani o nelle pozze vicine ai vulcani e compagnia bella, non tutto è sopravvissuto. Perché non è sopravvissuto? Perché appunto per sopravvivere quelle molecole che sono formate hanno bisogno di adattarsi, e naturalmente la maggior parte non si adatta ed è costretto a perire. Qualunque soggetto, dal più piccolo batterio al più piccolo virus, a noi, che non si riesce ad adattare al sistema nel quale vive, ovviamente viene eliminato, sia la morte. Altrettanto noi, se non ci adattiamo mentalmente, non riusciamo naturalmente a vivere una vita che sia degna di questo nome. Ma naturalmente, per essere flessibili, naturalmente, la flessibilità è una delle qualità dei fattori mentali virtuosi, si chiamano insieme a quello che è lo sforzo, no? Quello che è lo sforzo, a quello che è l'impegno, a quello che è la compassione, a quello che appunto è tutto il sistema di qualità, di fattori che rendono la nostra mente, in una sola parola, adattabile al variare delle situazioni. Perché è importante essere flessibili? Perché naturalmente il principio fondamentale è che tutto muta, perché tutto è impermanente. Essendo tutto impermanente, se uno non si sa adattare alle nuove situazioni che si verificano, ovviamente sarà eliminato, perché non sarà possibile un adattamento del suo sistema, sia fisico che mentale, alle condizioni del sistema. Ora, noi viviamo in questo mondo che subisce continui mutamenti. Noi stiamo subendo degli adattamenti, senza accorgercene, per dire, al cambiamento di temperatura. Molti oggi si adattano a temperature che un tempo non avrebbero mai tollerato, certo con grande difficoltà, ma si adattano. Considerate che tra il giorno 1 maggio e il giorno 10 di maggio ci sarà una variazione di temperatura in certe zone di 35 gradi, cosa che sicuramente da quando noi siamo in questo pianeta non abbiamo mai conosciuto. 35 gradi di escursione termica in 10 giorni è una cosa fantascientifica. Eppure bisogna adattarsi a questi cambiamenti per sopravvivere. Ora, se l'adattamento è necessario per sopravvivere su un piano fisico, è ancora più necessario su un piano mentale. E pensateci bene, quante volte noi non siamo flessibili, quante volte noi diciamo per una questione di principio, ma quale principio? E dove esiste questo principio? Chi l'ha scritto questo principio? Chi l'ha imposto questo principio? Chi era alla base di questo principio? Sono tutte banalità. Quel principio nella nostra mente non è scritto da nessuna parte. È chiaro che poi nelle società umane, in gruppi umani differenziati, si impongono dei principi e delle regole, ma sono sempre scritte da fuori e sono solamente accettate, non sempre volentieri, dal nostro cervello. Ma non esiste nel nostro cervello nessun principio. Credetemi, il giorno che il nostro cervello dovesse scegliere di fare la pipì, la farebbe qui al centro della stanza senza mettersi il minimo problema. È perché esistono delle regole super egoiche, super imposte, diciamo, dalla società, che impongono una cosa che il nostro cervello non farebbe spontaneamente. Ma ovviamente, come vedete, ci adattiamo a andare nei bagni, a fare tutto il bla 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 che succede. Ma questo non esiste. Invocare questioni di principio è un assurdo. Quando quel giudice era inflessibile, praticava solo leggi di carta, che erano scritte nel suo codice, alle quali lui credeva ciecamente, ma che non fanno parte assolutamente del nostro cervello. Il nostro cervello è quello, per la più parte, di un animale nella foresta che si deve difendere e che deve stare attento ai mutamenti, agli odori, ai sapori, a quello che sente, a quello che vede. E purtroppo si difende perché l'obiettivo primario di questo cervello animale è la sopravvivenza. Noi non potevamo accettare questa cosa, perché oggi non saremo qui, saremo tutti uno contro l'altro, naturalmente, a farci lotte tremende. Allora si è imposto un tipo di sistemi, di norme che vengono sovraimposte a chi nasce in questo tipo di società, ma non hanno niente, niente di fondamento nel nostro cervello. Quel cervello, il nostro cervello, le ritiene solo leggi di carta. Certo, le rispetta perché, perché nel sistema che è presente invece nel nostro cervello, che è quello della premio punizione o quello della gratificazione oppure della frustrazione, lui vede che non praticando quello lì verrebbero delle conseguenze gravi. Ma non esiste lo faccio per principio. E siamo molte volte inflessibili, perché la cosa grave del nostro cervello è questo, che quando è inflessibile, la nostra mente è inflessibile, scusate, quasi mai lo fa per cose importanti. Cioè l'inflessibilità non conosce né congruità né consistenza. Sono inflessibile nel non mangiare, per dire, quegli spaghetti solo perché me li hai cucinati non al dente, supponiamo, e invece mi lascio mangiare gli spaghetti in testa su centinaia di altre cose. Cioè l'inflessibilità è la caratteristica degli stupidi. Perché essendo inflessibili in un mondo invece che richiede continuamente flessibilità, cioè richiede adattamento alle mutate condizioni del sistema, vuol dire essere completamente al di fuori, credere in qualche cosa che non solo non esiste, ma è contrario ai propri interessi, se di interessi vogliamo parlare. Perciò quella flessibilità è fondamentale per permettere di adattarsi ai cambiamenti. Guardate, c'è una cosa che mi ha molto colpito. Io ho conosciuto persone di vario livello, ho conosciuto premi Nobel, ho conosciuto persone di altissima qualità umana, e l'inflessibilità si trova un po' dovunque, un po' dovunque. Ma guardate che incredibile una cosa. Pensare che dovremmo trovare le menti più eccelse, no? Invece la troviamo nella mente dei malavitosi. La flessibilità, quella che non troviamo invece nelle menti che le dovrebbero avere, le menti aperte al benessere degli altri, alla lungimiranza, alla compassione, perché la maggior parte di queste persone pratica un buddismo, diciamo, con la porta scorrevole. Invece guardate i malavitosi, i mafiosi, gli dranghettisti, per dire, loro si adattano sempre al sistema. Certo, lo fanno in maniera assolutamente pessima, però lo fanno. Mi ricordo quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri che citavano sempre i miei superiori una frase che citavano gli indranghettisti di Calabria, che fa così, scusate, io non sono calabrese, perciò posso anche sbagliare la dizione, e dice: piegati iunco, chi lo vento passa. Il giunco, no? Dice, vabbè, viene il vento forte, mettiamo i carabinieri che ti stanno cercando, delle inchieste su di te, no? Tu piegati qual vento che passa, e così non ti spezzi. Dopo che il vento è passato, rialzi la testa e ti metti di nuovo diritto, capito? Non certo questo era nella qualità dei sardi, per dire, no? Io mi ricordo da piccolo, avevo letto questo romanzo che mi parla al cuore, ma è sopravvalutato notevolmente sul piano letterario, che è Canne al vento, quando Efis, il vero protagonista della cosa, dice: gli uomini sono come canne al vento, il vento li squassa, li piega e infine li spezza. Ecco, li spezza perché si fanno spezzare, è lì il problema. Lui intendeva che a fine avviene la morte, no? Che ti spezza. No, se tu, voglio dire, sei flessibile, non ti spezza nulla, perché intanto la morte non esiste perché è una continuazione della vita, e questo è un fatto inequivocabile. E secondo, perché Perdere l'inflessibilità non significa perdere la propria natura. Io lo spiego alle persone che vengono alla mia osservazione, che sono, per dire, ossessivi, compulsivi, e perciò in genere sono molto, molto rigidi, no? Io, nella nostra medicina, questo corrisponde ad essere qualità del legno, perché esiste ogni modello di comportamento umano, è legato a un tipo di elemento, e l'essere ossessivi è legato alla rigidità del legno. Io ho sempre insegnato questo, ma poi ho pensato, no, che è sbagliato, perché il legno non è sempre rigido. Rigido è l'abete, ma il bambù non è legno, eppure il bambù è molto flessibile. Perciò tu potresti conservare la tua natura, conservando sempre di essere legno, ma non più il rigido abete, ma il flessibile bambù. E questo naturalmente cambierebbe completamente la realtà delle cose. La realtà delle cose.
Posso? Non ho capito, maestro, cosa intende per flessibilità? Perché se la flessibilità comunque ci comporta un debito karmico importante, per esempio mi ritrovo in una società di corrotti e quindi di conseguenza divento corruttibile anch'io,
no.
Cioè la flessibilità, l'etica e la flessibilità, come le conciliamo?
L'etica è il principio fondamentale, non vogliamo certo applicare la flessibilità dei mafiosi, questo è naturale. Noi dobbiamo applicare una flessibilità mentale che sia legata all'etica. È possibile essere flessibili, voglio dire, senza violare l'etica. Non è mica una... Non sono, diciamo, se io non voglio rubare nel mio ufficio o non voglio fare una gara truccata se sono all'ospedale, non è che sono per questo non sono rigido, perché quello vorrebbe che io fossi flessibile da malavitoso, no? Io lì sono soltanto una persona che applica una qualità fondamentale della nostra dottrina, che è l'onestà. Perché naturalmente cosa dice il maestro come nello duplice sentiero? Retta via e retto pensiero. La retta via non è certo quello di rubare e fare peculato o altro. Quello dei malavitosi l'ho citato per dire come loro, che hanno una mente senza dubbio grossolana e assai poco evoluta, come dovrebbe essere la mente invece di uno che pratica la nostra dottrina, riescono ad adattarsi facilmente alle situazioni. Noi invece, che ci vantiamo di seguire la dottrina dell'illuminato, avere una mente evoluta, non ci adattiamo affatto a queste situazioni. È lì il problema.
Nel senso che loro sopravvivono, cioè vivono, continuano a vivere.
Ma come vivono? Come i topi vivono?
Esatto, perché comunque poi creano un debito karmico talmente grande che nelle vite future cosa saranno?
Ma non solo nelle vite future, non bisogna dimenticare che ci troviamo nel periodo Kaliyuga. Per cui noi abbiamo debiti karmici già in questa stessa vita, ma il debito karmico non è solamente di avere, intendiamoci, non è di avere una malattia, quello può dipendere dal fatto che ti fanno un'operazione sbagliata, il debito karmico non c'entra nulla, conta molto di avere un ignorante che ti ha curato, capito, voglio dire? Non è che se adesso uno esce e trova uno ubriaco per strada e lo investe, quello è debito karmico. Non è debito karmico, con quello non c'entra niente. È la nostra idea così molto, molto personale, molto personalistica del debito karmico che vale questo. Il debito karmico vale a livello mentale. È il peso che abbiamo a livello mentale. Quello che accade su un piano fisico non significa niente, non significa nulla. Il fatto che uno diventi Presidente degli Stati Uniti non è che vuol dire che ha avuto una vita precedente chissà come. Perché se resta come quello che adesso è Presidente degli Stati Uniti, quello è un debito karmico altissimo. Poi magari voi dite non lo ha. E non lo ha per che cosa? Cioè, perché è presidente degli Stati Uniti. L'ha detto lui stesso, nonostante che sia così, così poco evoluto mentalmente, che si è già rotto di fare quello che fa.
Ha detto che è più difficile, è molto difficile.
Ma avete presente cosa vuol dire fare il presidente degli Stati Uniti? Con essere controllato da tutti, tutte le mattine, tutti i giorni, essere sempre in gabbia. È una persona in gabbia, eh? È in gabbia. Cioè dalla mattina quando si alza, sino alla sera quando va a letto, è in gabbia. È controllato anche quando va in bagno. Non può fare una telefonata privata. Li stanno addosso tutti. Capito? Che cosa vuoi fare? Non lo so, che cosa sembra per voi non avere debito karmico?
Significa cercare di compiere delle azioni virtuose che ci permettano nelle vite future di avere una rinascita almeno come...
E questo è quello che hanno sempre insegnato a livello basso i nostri nei monasteri, ma a livello più elevato questo discorso è un discorso che è inconcepibile, perché è un discorso che è sempre stato fatto nella religione cattolica, chiamatela come voi volete, per tenere buono il popolo, per tenere buono i poveri, per tenere buono gli emarginati, gli umili, i diseredati, per dire comportati bene qui, continua a pregare in questa vita che nel futuro avrai un paradiso meraviglioso. Che importa se adesso sei nel deserto e soffri tantissimo? C'è poi il paradiso di Allah. Mi spiego? Noi dobbiamo pensare a non creare debiti karmici, a una rinascita favorevole, ma dobbiamo vivere pienamente la nostra vita. Noi dobbiamo cercare la felicità e il benessere in questa vita. L'unico limite che abbiamo posto dalla dottrina, per chi vuole seguire la dottrina, è che non dobbiamo essere attaccati a niente, perché l'essere attaccati è frutto dell'ignoranza della vera natura dei fenomeni, che sono fluidi, che non sono permanenti e che sono interdipendenti. Quella è l'unica cosa, ma non è che se uno, voglio dire, vuole avesse la disponibilità economica, e i soldi sono stati guadagnati onestamente, vuole farsi una villa, non è che se si fa una villa non è buddista. Questa è una cosa assurda, assurda. L'importante è che i mezzi di sostentamento siano corretti, lo dice il duplice sentiero. Questa è la cosa principale. Dopodiché, se ti fai la villa, buon per te. Tu devi cercare anche in questa vita il benessere e la felicità con gli altri, senza attaccamenti però. Certo che più cose possiedi, più cose hai, più cose desideri, più attaccamenti hai. Perciò naturalmente, ma non è che devi uscire e vivere col, come si chiama, con il saio, andando a chiedere l'elemosina a uno all'altro e fare come facevano quando si incontravano nel monastero i frati trappisti, che si ripetevano, ricordati che devi morire. E lo so, però adesso sono vivo, e meno male sono vivo, perché ho possibilità anche di fare il bene, di aiutare gli altri, di essere, come dice la dottrina, un ponte, una zattera, una nave che aiuti a attraversare il fiume. Quando sarò morto non lo potrò fare più. Non è una questione che è stato interpretato male. Tutto quello che si promettono nel futuro, tutte le ricompense, hanno un solo problema, che il futuro è un giudice onesto e generoso, ma giunge ahimè troppo tardi. Perciò, secondo me, l'importante è quello di accettare le cose come sono, trasformare la mente, ma vivere pienamente la propria vita. Certo che naturalmente in un mondo come questo, se io avessi una larga potenzialità in denaro, comprarmi tutti i gioielli per fare Santa Rega, no? Non sarebbe una cosa molto corretta. Ma non trovo niente di strano che uno si possa comprare un anello, se magari quell'anello ha piacere a questo anello, però deve sapere che non è suo, che non è suo, che in qualunque momento questo anello venga perduto o deve essere alienato perché le condizioni economiche non sono più quelle, non deve uscire una lacrima, una parola, niente. Perché noi dobbiamo utilizzare i mezzi, non dobbiamo possedere i mezzi. È lì il problema. È molto difficile questo discorso. Ma l'attaccamento è il peggiore di tutti i mali, perché dall'attaccamento nascono tutte le emozioni negative. Anche stasera, diciamo, c'è stato un omicidio a Capoterra.
27 omicidi. Se è un omicidio per donne dall'inizio dell'anno.
Sì, vabbè, ma in questo caso non è un femminicidio di quel tipo, è proprio una questione che aveva una questione di
cattivo vicinato.
Esatto, ma cos'è questo? Immaginatevi voi, una morta e l'altro tutta la vita in carcere. È il carcere brutto, carcere brutto. Cioè, il carcere è molto peggio della morte, è molto peggio della morte. Perché in fin dei conti la morte è l'abbandono finale e la mancanza di libertà. Cosa c'è niente di peggio del carcere? Che l'abbandono da tutti gli altri e la perdita totale della libertà. Molti dicono, c'è il carcere, che cos'è? Bisogna passarci un giorno in carcere per vedere quello che è. Non ci siete mai entrati, vero? Per fortuna no. Ma io quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri sono entrato varie volte in carcere e non è stata una bella esperienza. Non è stata una bella esperienza. È un posto di dolore, di sofferenza, di ansia e di angoscia in ogni momento. Chiunque fa un'azione dovrebbe pensarci mille volte prima di farla, per poi finire in quel posto. Credetemi, è un posto orribile, orribile. Nemmeno un giro dantesco, di infernale, può essere tanto simile a quello. Ma tornando alla flessibilità, voglio dire, tenete conto che io quando insegnavo ai miei studenti all'università dicevo sempre che bisognava seguire il modello economico, perché il modello economico è stato fatto dal nostro cervello ed è quello che più facilmente rappresenta il nostro cervello. Diciamo che cosa deve avere un sistema per funzionare? Un sistema per funzionare deve avere vie aperte, cioè l'economia funziona solo se ha naturalmente vie di trasporto libere, no? E questo è il primo principio, perciò noi dobbiamo avere vie di trasporto libere, i nervi che funzionano bene, le arterie che funzionano bene, i linfatici che funzionano bene. E questo può essere creato solamente con la stile di vita, cioè con la dieta e naturalmente la correzione del debito carbico che eventualmente deriva dai nostri genitori. Secondo, che cosa conta in un sistema economico? È naturalmente la flessibilità, perché un sistema economico se è rigido non va da nessuna parte. Se ad esempio capisco che io ho un mio amico, per dire, che ha un grandissimo, come si chiama, rimessaggio di barche a Santa Teresa di Gallura. Aveva nel tempo buono, nel tempo delle buone condizioni economiche, è arrivato ad avere 2000 barche. Poi la situazione è peggiorata. E naturalmente le persone che avevano le piccole barche non se l'hanno più potute permettere. E lui si è trovato in questo modo a avere tanto spazio, però non avere più clienti di fatto, perché non c'era più gente che potesse tenere barche piccole. Lui ha cambiato totalmente l'indirizzo e ha fatto tutta una cosa per barche grandi, perché i ricchi ancora si possono permettere di avere le barche. Lui, siccome vive da questo, non gliene importa, dice numus non olet, no, i soldi non puzzano. Di conseguenza lui ha fatto un rimessaggio per grandi barche e così è riuscito a sopravvivere. e avere un tenore di vita decente. Ecco, altrettanto noi dobbiamo imparare da quel sistema economico, essendo flessibili. Se a un certo punto, voglio dire, mi trovo, mi dite voi qual è il come posso dire, la ratio di questa scelta. Abbiamo più di 40.000 persone in Italia che studiano pedagogia. Di queste persone nemmeno il 5% troverà un posto di lavoro. Vengono mantenute università che non servono assolutamente a nulla se non per tenere in piedi la baradan dei professori, e ci sono iscrizioni, tantissime iscrizioni ogni anno. Ma ditemi voi se è possibile avere un numero di studenti così elevato in una facoltà senza sbocco. Senza sbocco. Altra cosa, scienza della comunicazione. Altra cosa, biologia. E sociologia. È una cosa veramente incredibile. Quanti sociologi conoscete voi che abbiano un posto di lavoro da sociologo in Italia? Quanti ne conoscete? Diciamocelo pure. E quante università ci sono che somministrano questa cosa? Non c'è flessibilità, non c'è cambiamento. Guardate una società come quella inglese, per dire. La flessibilità economica in quella società è quello che permette a un'isoletta di più piccola dell'Italia, con scarsissime risorse economiche, non ha terreni coltivabili, quasi terreni coltivabili, è la piena di carbone, ma adesso non serve assolutamente a nulla. Ha un po' di petrolio, certo, nel Mare del Nord, ma per il resto non ha niente, di essere una delle nazioni più floride del mondo, perché appunto applica la flessibilità. Non vogliamo applicare la flessibilità perché non ne capiamo l'essenza. Guardiamo l'economia mondiale come funziona. I sistemi duttili e flessibili sono quelli che hanno il vantaggio, quelli che sono rigidi restano come sono. Quando si produceva un certo tipo di cose, voglio dire, se quelle cose non hanno poi portato a compimento, hanno portato a un risultato, bisogna cambiare quelle cose. Invece in Italia si continua, mettiamo, a tenere fabbriche aperte senza nessun senso. A me dispiace profondamente, sia chiaro, per i lavoratori del Carbosulcis, ma cosa vuoi tenere un ambaradan che costa decine di milioni di euro l'anno quando non sarà mai utilizzabile quel carbone, non serve a nulla? Non è possibile, capito? Non c'è flessibilità. La parola è traballo, ma traballo di che cosa? Cioè mantenuto di sussistenza e di assistenza dello Stato. Guardate, per dire, non è una questione di fare lezioni solo di buddismo, ma per capire anche la realtà convenzionale. Guardate il suicidio dell'Alitalia. L'unica possibilità che c'era era quella di fare un riordino della situazione e ricapitalizzare. No, la maggior parte, rigidamente e inflessibilmente, ha votato no a questo piano perché dentro di loro sperano, ma sarà impossibile, che si faccia la nazionalizzazione. E resteranno. Dovevano avere un numero di esuberi, che erano di 1.900-2.000 persone, senza dubbio.
Ne dovevano licenziare 900.
Mi metto nelle cose di questi, però abbiamo 20.000 persone adesso che perderanno il posto di lavoro. Perché qualunque vettore che venga a sostituire questi, naturalmente assumerà sì e no, se va bene, 2.500 persone. Questa è la realtà. L'inflessibilità, in poche parole, e vi posso fare centinaia di esempi, non porta a nulla. Se ad esempio questo dittatore, questa specie di ridicolo uomo che comanda la Corea del Nord, una persona che voi vedete, una specie di marionetta, ecco, questo qua, se continua ad essere inflessibile, si troverà una situazione spaventosa, perché sicuramente non lasceranno portare avanti il piano di armamento nucleare, bombarderanno magari con atomica tattica, ecco che il risultato sarà guerra così. Che cosa vogliamo fare? Continuare a fare questo. Avere una mente flessibile è fondamentale, perché permette appunto di adattarsi alle situazioni. Se io voglio dire sto diventando cieco o sono quasi cieco, avere un bastone per dire è un segno di flessibilità. Che mi importa se uno si mette a ridere perché ho il bastone? Intanto io sento dove ci sono gli ostacoli, sento dove ci sono i gradini e non faccio più tuffi senza, come facevo quando non avevo il bastone. La flessibilità vuol dire anche cercare di venire incontro al proprio partner, ai propri figli, ai propri amici, nell'ambiente di lavoro. Dice, ma l'altro non è flessibile con me. Ma cosa conta? Noi dobbiamo essere noi i volani della situazione, perché sennò è un buddismo inventato. Quando pretendiamo che sia l'altro a venire a patti con noi, di seguire lui i primi cambiamenti e poi noi ci adattiamo ad essi, siamo noi che sbagliamo profondamente. Noi dobbiamo essere il motore di una situazione, perché, capito, mi ricordo per dire che in uno di quei filmoni che ci portavano a vedere quando ero piccolo, no? Non so, un film assurdo, naturalmente, ma pensate che io l'età che ho, si chiamava Barabba. Barabba. Vabbè, è un film assurdo, però mi ricordo che a un certo punto due dentro lì erano cristiani, no? E si stavano facendo la lotta fra loro, minacciandosi di uccidersi. E questo si è avvicinato, che era prigioniero lo stesso dentro a quel carcere, ha detto: ma non siete discepoli del vostro maestro? E lui ha detto, dice, amatevi gli uni con gli altri. Ecco, quelli appunto praticavano un cristianesimo di loro invenzione, come noi pratichiamo molte volte un buddismo di nostra invenzione, no? Fondamentalmente il nostro buddismo è legato a quello di avere una mente flessibile e di avere anche una mente generosa, perché una mente flessibile è anche una mente generosa, una mente inflessibile è anche una mente avara e fa uno dei difetti mentali supremi che può colpire uno della nostra dottrina. L'avarizia è unita all'avidità, sono due cose che sembrano lontanissime e invece sono due facce della stessa medaglia. Che ore sono, per favore?
Le 9:25.
Ecco, sì. Allora dell'avarizia e dell'avidità o di altre queste piacevolezze parleremo la prossima volta. Però se avete qualche domanda io risponderò volentieri. Ricordatevi comunque che tutto quello che noi vediamo, voglio dire, è illusorio. Quando noi soffriamo per i nostri fratelli che sono morti, per dire, nei terremoti, voi sapete che voi non sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che è un modo della Terra di essere flessibile. Perché se non fosse così, non si avrebbe ricambio della Terra e non avremmo più messi, non avremmo più nulla. I territori dove ci sono stati dei vulcani, dei terremoti, sono fra quelli più floridi, più ubertosi, diciamo così. Lo so che dice, ma io sono morto. Certo, io sono morto, questo è un fatto. Soffriamo per queste persone perché siamo attaccati in maniera abnorme a quello che è la vita del singolo, senza considerare che siamo gocce di un intero mare. E naturalmente c'è un cambiamento continuo. Una volta che siamo stati abituati come siamo stati abituati noi, è difficile non soffrire per la perdita di una persona cara o per l'abbandono della propria moglie o della propria fidanzata o del fatto che stiamo diventando vecchi o che stiamo diventando ciechi o non riusciamo a camminare. Però purtroppo questa è la realtà della nostra vita, però esiste un'altra realtà, che è quella della nostra mente, con i quali noi possiamo continuamente, attraverso l'adattamento della mente stessa, attraverso diciamo la flessibilità, modificare noi stessi e poi cercando appunto di aiutare gli altri. Grazie e buonanotte.